Vorrei con voi oggi puntare l'obiettivo su due punti essenziali delle sante letture. La seconda lettura di Paolo ai Galati è un invito alla libertà. Cristo ci ha liberati per la libertà. Il secondo obiettivo che vorremmo insieme illuminare è la chiamata di Gesù. Avete sentito dal Vangelo tre soggetti che incontra lungo la strada mentre si dirige a Gerusalemme per la sua passione, lo interpellano e li interpella. Cosa vuole il Signore da noi? Quante volte diciamo un'espressione impropria, da grande cosa farai? Sbagliato. Dovremmo dire, quando sei grande e capace di responsabilità, quale sarà il tuo compito, scelto da Dio da sempre, dall'eternità? Ciò non viola, amici, la nostra libertà. Non siamo sempre in grado di dire al Signore, Signore, no, faccio e seguo il mio progetto, non il tuo. Liberissimi, ma nella piena consapevolezza che ciò che Dio ha scelto per noi è il progetto migliore. Possiamo seguirlo o possiamo anche lasciarlo. Sta a noi la nostra libertà. Dio è tanto geloso della nostra libertà che ci consegna l'eternità nelle mani. Pensate, io sono con le mie mani capace di destinare la mia vita nell'eternità o nella dannazione o nella salvezza. Quante volte mi sento dire dalla gente, ma perché Dio che sapeva tutto prima che ancora creasse che io mi sarei dannato, ma perché mi ha creato se sapeva che io avrei disobbedito la sua volontà, avrei fatto il comodo mio e quindi mi sarei dannato? Risposta, Dio non ci vuole burattini, Dio non è il burattinaio che con i fili manovra le marionette, Dio vuole la nostra libertà incondizionata. Ci ha dato un cervello per pensare, una volontà per agire, un cuore per amare. Sta a noi, sta a te, a ciascuno di noi, determinare l'obiettivo della propria esistenza, la libertà. Dice Paolo ai Galati, non tornate alla schiavitù, perché la vera libertà sta in una parola, ama. Chi ama è il massimamente libero. Chi sono i santi? I massimamente liberi. Libertà può cercando che si cara come sa chi per lei vita rifiuta, Dante, eh? Lo maggior don che Dio fesse creando fu dell'uomo la libertà de. Stiamo giocando, cioè gli italiani no, che ci hanno cacciato giustamente dai mondiali, che figura, eh? Che figura, amici, se questa è l'Italia, sotterriamoci tutti. Non è questa l'Italia, no, non è questa. Se fosse quella ragione Furattini, 11 bare in campo, avete visto, non sui giornali, bellissima, i morti in campo. Ma questa dov'è l'Italia? No, mi rifiuto di pensarla. Questo è un tempo di mediocrità, di pochezza. Avete visto gli affamati come giocano? Hai visto ieri sera come giocavano? Vedete quelli, questi di stasera, quelli che hanno fame come giocano? I nostri sono sazi, sono alla mensa già con la bocca piena, con lo stomaco pieno, sono stanchi di tutto. Ma quelli che hanno fame lottano, perché? Ma perché è importante raggiungere qualche... I nostri sono miliardari, hanno perso con l'elettricista, col falegname della Nuova Zelanda. Amici, elettricisti, muratori, noi i nostri miliardari, i campioni. Ma di che campioni? Della vergogna. Ha ragione Gattuso, cavaliere della vergogna. Cavalieri della vergogna. Oh, che tristezza. Amici, vedete, libertà mo cercando che scappa. La libertà è più grande loro. Giochiamo in Sudafrica. 20 anni fa si lottava a Soweto per la libertà, dove c'erano i neri da una parte e i bianchi dall'altra, schiavizzatori e schiavizzati. Ci voleva Mandela, ci voleva il grande vescovo Desmond Tutu, grandi lottatori per la libertà. 20 anni fa il nostro mondo ancora verificava la vergogna dell'apartheid. Hanno lottato per essere liberi, ma liberi poi da che? Perché? Per chi la libertà? Amici, noi conosciamo quella che è la schiavitù. Ieri leggendo, io non compro mai il giornale locale, come i giornali nazionali, ieri per vedere un pochino la situazione di Perugia, ho preso il giornale di Perugia. Fra i numeri utili, la polizia, la Croce Rossa, i pompieri, mi sono accorto che ci sono, certo, 3 o 4 associazioni di alcolisti anonimi. Su 15 o 20, mi pare, numeri utili per la salute, per l'ospedale, per tante cose, per le farmacie, c'erano 3 o 4 associazioni di alcolisti. Ho detto, certo che la percentuale è alta. Ho sfogliato il giornale, notizia sotto gli occhi. I nostri bambini a 12 anni cominciano ad ubriacarsi. Presto, 12 anni. L'Italia, in Europa sono 2 anni di più, 14 anni. Noi precediamo tutti, siamo sempre più bravi. 12 anni i nostri ragazzini cominciano ad essere schiavi dell'alcol. L'happy hour, bello, oggi è l'happy hour, il caffè hour, cioè, oggi c'è tutto, amici, tutto perché? Per rendere schiavi i nostri ragazzi, schiavi dell'alcol, schiavi della droga, schiavi del sesso, schiavi del potere, schiavi del caffè, schiavi della televisione. Ho letto che nel nord Italia ci sono diversi centri di recupero per la ludomania, e che razzaroba è la roba qua. Ci sono centri in cui ci si disintossica dalla dipendenza dal gioco. C'è gente che mette, appena preso lo stipendio, se lo va a giocare, non può farne a meno. Ecco la schiavitù, non posso farne a meno. Quando questa parola è sul nostro labbro, amici, diciamo con chiarezza, sono schiavo, non posso fare a meno, sono un dipendente. Noi creiamo bisogni indotti, provochiamo esigenze. Sant'Agostino diceva ai suoi tempi, 1700 anni fa, che l'istinto produce il desiderio. Il desiderio produce l'esecuzione. L'esecuzione ripetuta produce l'abitudine. L'abitudine produce la necessità. La necessità produce la schiavitù. Sentite che passaggi. Istinto, desiderio, esecuzione, necessità, abitudine, schiavitù. E si diventa schiavi di tutto. Prima diventiamo schiavi, poi creiamo sovrastrutture per disintossicarci dalle nostre schiavitù. Ma non sarebbe più opportuno non entrare in schiavitù? Voi che dite? Non sarebbe più opportuno e meno costoso essere virtuosi? Ma virtuosi è duro, è difficile. Va contro un falso concetto di libertà. Voglio fare il comodo mio. Mi ricordo quando io ero arrabbiato tifoso del Perugia, stavo in tribuna a vedere i tuoi in Serie A. Davanti a me c'era un signore che era un po' irrequieto e durante la partita, in certi momenti, agitandosi tanto, si alzava, gesticolava. Fatto sta che io le partite non le vedevo mai. C'è sempre questo signore davanti che faceva teatro. E un giorno gli dissi, scusi,
ma abbia pazienza, vorrei vedere anche la partita.
Ho pagato il biglietto, faccio il comodo mio.
E io che ho pagato?
Anche la tessera, anche io l'ho pagato come lei, vedi?
Io faccio quel che mi pare, sono libero.
Lei è uno schiavo,
lei mi impedisce di vedere la partita, lei è libero?
No, lei è un violento.
Amici, un falso concetto di libertà.
Faccio il comodo mio.
La libertà, amici, non è fare il bene e il male.
Posso fare il bene e posso... Questa non è libertà.
La libertà di uccidere, di drogarsi.
Questa non è libertà, è schiavitù.
La libertà sta, ascoltatemi bene, all'interno del bene, per poter scegliere ciò che più mi realizza. Questa è la vera libertà. Se io uccido o violento o mi drogo, questa non è la libertà.
Sentivo l'altro ieri della vicenda di Pomigliano.
Ci tolgono di scioperare.
No, no, per carità, è un diritto sancito dalla Costituzione, il diritto di sciopero. Ma c'è anche un altro diritto, il diritto a lavorare.
Scioperate?
A Pomigliano, giù a Fiat, 4 su 10 non vanno al lavoro, il 40% sistematicamente non va al lavoro. Sapete quanto costa un'ora di lavoro dei metalmeccanici in Europa? 30 euro. Sapete quanto costava e costa Pomigliano per la Fiat? 75 euro. Amici, voi impegnereste i vostri capitali per produrre in perdita così? Io no.
Che cosa gli hanno detto? Venite a lavorare, no?
Non si va a lavorare, perché?
Ma si va a lavorare, abbiamo il diritto di scioperare, facci il comodo nostro.
E no.
Amici,
lo sciopero è un sacrosanto diritto quando c'è violenza sui propri diritti, per carità, ma c'è un altro diritto al lavoro.
Oggi chi ha un lavoro, sostenga caro, amici,
oggi il denaro costa almeno, per i più costa. Per i pochi no, ma per i più costa fatica, costa lacrime. I nostri ragazzi vanno a Londra a trovare qualcosina, ma anche lassù trovano niente. I nostri ragazzi stanno lassù a lavorare a Birmingham, a Belfast, per cercare qualche lavoretto che qualche giorno non si trova. Che fatica, per 850 euro. Mi raccontava un ingegnere che si trovava in Belgio, 850 euro, c'era bisogno di andare meglio, viene fatta quest'anno perché erano 1000, 850, ma non lavoro 8 ore al giorno, 12 ore al giorno, non retribuite le 4 ore, un giorno che ha usato protestarci, ma scusate, pagatemi almeno, ingegneri, ma fuori della porta sono tanti ingegneri come lei che vengono a 700 euro, scelga 850 o quella è la porta.
Amici, è una cosa vergognosa questa, vergognosa. Non vi dico la schiavitù dei nostri ragazzi, che vergogna. Giorni fa parlavo con una ragazza che ha lavorato per un po' di tempo in un'azienda. Quando ha terminato il suo lavoro, arrivederla?
Come arrivederla?
Arrivederla!
Ma grazie,
scusi, quanto ha lavorato, cosa dobbiamo, faccia conti, passi in segreteria, passi dal contabile, arrivederla?
Amici, che mondo è questo? Ma questi nostri figli, laureati, super laureati,
amici, siamo in un mondo di schiavitù, questa è schiavizzazione delle persone, è mancanza di rispetto per la persona, perché anche in tempo di crisi c'è sempre una persona da rispettare,
ma c'è sempre il rispetto.
La libertà, che grande dono, amici. La libertà significa liberarsi dalle proprie necessità, o derivanti dalla natura, o prodotte artificiosamente dalla nostra volontà. Amici, la libertà costa. Io rileggevo ieri il Salmo 126, bellissimo, gli ebrei che tornano dalla Babilonia dopo la loro prigionia,
ci sembrava di sognare, ci chiedevano i nostri oppressori, cantateci i canti di Sion, ma come cantare i canti di Sion in terra straniera? Ci si paralizzi la lingua se non mettiamo Gerusalemme in testa ai nostri pensieri, ci si blocchi il nostro corpo se non ti penso Gerusalemme, che tu sei la nostra città, la città della libertà. Come possiamo cantare i canti di gioia nella terra di oppressione? Questi ebrei che tornavano da Babilonia, tornati a casa, dicevano: tutti i volti erano in pianto, e il cuore sembrava impazzito nella paura di sentirci liberi. E la paura, quanto è difficile. Non sapevamo, Signore, quanto è difficile essere liberi. Amici, io vi auguro e mi auguro di essere persone veramente libere, cioè non condizionate da niente e da nessuno. Io vi auguro e mi auguro che il cammino della santità in cui Dio ci ha messo possa liberarci dalle nostre pressanti necessità, dai nostri istinti, dai nostri vizi, dalle nostre pulsioni istintive, che siamo persone ragionevoli e cristiane. Diceva allora Papa Pio XII, tracciando noi ragazzini degli anni 40, me lo ricordo ancora fosse, come fosse stamattina in piazza San Pietro, ci diceva, era un ragazzetto: ragazzi, ricordatevi, Dio vi ha segnato una strada, seguitela, da selvatici in umani, da umani in divini, da istintivi a razionali, da razionali a santi. Amici, questo è il nostro cammino della santità, guai a tornare indietro, questa è la vera libertà. Chi sono i veri liberatori? Chi sono i veri liberatori? Non sono senz'altro gli ideologi, io non ho mai visto le ideologie salvare e liberare gli uomini, mai. Quante ne abbiamo visti? Il comunismo, il fascismo, il nazismo, il capitalismo, ha reso gli uomini liberi, tutti schiavi di un potere sommamente ambito e fortemente tenuto nelle proprie mani. Diceva padre Turoldo che la libertà, che la liberazione dell'uomo è tale solo se è un fatto religioso. Nessuna politica, nessuna ideologia può liberare l'uomo. La medicina ci ha liberati dall'oppressione della fatica, ben venga la medicina. La tecnologia ci ha liberato dalla schiavitù, di quelle fatiche disumane di schiavi, ma ben venga la tecnologia. Ma non è questa la vera liberazione dell'uomo. Non a liberarci dalla povertà, dalla fatica, dalla malattia, dall'ignoranza, ben vengono tutte queste cose, ma non è la vera libertà. La vera libertà è quella interiore, è quella che viene da dentro, e solo Dio ti può liberare nel tuo dentro, nel tuo io, la libertà dei figli di Dio. Tutto il resto viene in seguito. Diceva Benedetto Croce in quel famoso articolo: perché non possiamo non dirci cristiani? Lui, che cristiano non era, diceva: tutte le rivoluzioni, quella americana, quella francese, quella inglese, tutte le rivoluzioni non hanno senso se non affondano in quella cristiana. Perché? Diceva: perché quella cristiana ha centrato l'uomo nel suo cuore, promuovendolo ad altissima dignità. Amici, noi abbiamo visto la schiavitù, cioè tuttora, pensate alla schiavitù, la tratta della prostituzione, Perugia, è una delle città più terribili della nostra Italia. Amici, ma Gesù Cristo, sono 20 secoli che ha detto: non c'è più né schiavo, né libero, né uomo, né donna, né bianco, né nero, né colto, né ignorante, siamo tutti uguali davanti a Dio, Dio ci ha liberati. La donna, chi è che l'ha liberata dalla schiavitù? Gesù Cristo. Gesù Cristo. Senza di lui non esiste liberazione né dell'uomo né della donna. Ci avete detto Croce: l'uomo attraverso quella cristiana è stata assunta una grande dignità e tutte le altre rivoluzioni hanno senso a partire da quella che ha centrato il cuore dell'uomo. Che bello! Il secondo punto, sarò velocissimo, la chiamata del Signore. Quando Dio ti chiama, quando? Quando vuole Lui. Io, prete, quando mi ha chiamato il Signore? Quando ero bambino. Facevo la quinta elementare. Dunque, come hai capito? Amici, come ho capito? Ti fa sentire dentro il cuore un tal desiderio che tutti gli altri interessi si sfocano, vengono arretrati. Era tempo di guerra. Io lasciavo la mia casa dove avevo un negozio di alimentari e stavo bene, io mangiavo, sono andato in seminario per non mangiare, per far pace la fame, e lo sapevo, ero una famiglia unita, c'era mio nonno che morì l'anno dopo, che mi adorava, ho lasciato mio nonno, lo adoravo e viceversa, ho lasciato la mia casa, il mio benessere, la mia famiglia, i miei affetti, per andare dove? Piccolino com'ero, a Corciano, dove era il seminario allora. Poi nel corso del tempo il Signore mi ha rinnovato questo invito, ma io allora l'ho sentito. Ma dove l'hai sentito? Nella bocca di mia madre, nel volto di mia madre, nell'esempio di mia madre, che ho sempre visto con la corona in mano, la mattina prima di aprire il negozio di alimentari, mi svegliava e diceva, Grazio, vieni alla messa, e io tutto paccoloso, paccoloso, come diciamo un perusino, no? Mamma, una stiratina di qua, mi prendeva in braccio, andiamo, se non facciamo in tempo, e molte volte svenivo, pensate, perdevo i sensi, quella piccola cappella di via Fonti Coperte, e mi riportava in braccio la mamma, per poi portarmi a scuola, ma mi ha trasmesso l'amore, la chiamata di Dio, mi ha fatto sentire che prima del lavoro c'era il Signore, che non c'era interesse più grande di Lui. Io posso dire con Sant'Agostino di aver succhiato al petto di mia madre anche la vocazione a prete. Allora mi ha chiamato, poi nel corso del liceo, l'invito mi è stato ripetuto, ho rinunciato al calcio in Serie A, 46, il centravanti della nazionale mi disse, vieni, ti porta a Firenze, cioè sei talentato, ecco perché sono tifoso arrabbiato, io il calcio ce l'ho nel sangue, quando vedo un pallone, gli ormoni funzionano, il pallone, perché io sono nato nel calcio, io sentivo, cioè, ti porta a Firenze, guarda, c'è buoni perti? Boniperti, Cecivoli, Charles, erano tutti colleghi della mia età, no? Tu potrai giocare con quelli. E io gli dissi, Alberto, io mi faccio prete. Te fai prete. Tanto, te fai prete. Tu c'hai una carriera davanti, parlerò con tua madre. E io gli risposi, Alberto, parla pur con mia madre, ma sono io che decido. Ho rinunciato al calcio. Quando rivedo i miei compagni di 50-60 anni fa, mi chiamano ancora il motorino. Giocavo sull'ala sinistra, centravanti, e quando prendevo la palla la rivedevano gli altri, è difficile. Velocissimo, un centometrista. Era un talento che avevo. Ho rinunciato al calcio. Ho rinunciato all'amore, a tutto. Ma come mai? Amici, quando Dio ti chiama, ti chiama. E tu puoi dire sì, e può dire no, e ci vuole coraggio. Non hanno avuto coraggio i tre del Vangelo. Signore, ti seguirò dovunque tu vada. Gesù lo guarda, dice, tu cocco, non sei adatto. Le volpi hanno le tane, gli uccelli nidi, il figlio dell'uomo non ha una pietra dove posare il capo. Voleva dire, guarda che non ti prometto nulla di buono, ti prometto solo sacrifici, tu non hai capito, cioè tu non sei disposto, smamma, smamma. Quell'altro gli dice, Signore, io ti voglio seguire, però mi è morto il papà, vado a far funerale. No, no, ascolta, lascia che i morti seppelliscono i morti, che vuol dire? Tuo padre è morto fisicamente, tu sei morto dentro spiritualmente, tu non sei capace di seguirmi. se tu anteponi a me il tuo papà, fa pur col tuo babbo. Tu non sei fatto per me, via, mamma. Il terzo gli dice, signore, io ti voglio seguire, però lascia che vada a salutare i miei genitori. Dice, no, guarda, colui che mette mano all'aratro e poi si volge indietro non è adatto per il regno di Dio. Gesù quando ci chiama e vuole una dedizione totale. Domanda e concludo. Quanti sono oggi i ragazzi che se la sentono di seguire Gesù a queste condizioni? Ecco la crisi, ecco la crisi. Manca l'amore, manca la sequela totale e generosa, manca il sacrificio come dono per gli altri. Amici, e quando manca questo, lascia che i morti seppelliscono i morti. Arrivederci, dice Gesù. Ma pur per la tua strada, io vado per la mia.